Salutiamo un altro direttore sportivo, Giorgio Perinetti. Ciao direttore.
Buonasera a voi.
Allora, caro direttore, so che hai visto la finale di Coppa Italia dal vivo, prima ancora Fiorentina-Roma, quindi insomma partiamo subito da qui, partiamo soprattutto dalla Fiorentina che hai visto contro la Roma, così almeno ci togliamo subito il dente sulla Fiorentina che tra l'altro sarà chiamata a una trasferta delicata contro la Samp. Hai visto davvero la Fiorentina italiana, quella dei tempi migliori?
Ma sicuramente sì, una squadra determinata, in grande salute dal punto di vista fisico, determinata, con idee chiarissime. È chiaro che l'episodio del rigore iniziale ha spianato la strada alla serie ragazzi italiana, però è anche vero che la Fiorentina questa partita l'ha dominata su una Roma molto impacciata, sinceramente, insomma, non in partita, ecco, ma soprattutto per i meriti della Fiorentina.
Ecco, io al direttore voglio fare una duplice domanda, rimanendo sempre in ambito Fiorentina, perché avrei avuto modo di osservare Artur Cabral e le chiedo come le è parso, se si può già iniziare a farsi un'idea del valore, della tipologia del calciatore e se in vista della prossima stagione lei da dirigente prenderebbe o comunque come vedrebbe un eventuale innesto di un attaccante di esperienza, il nome lo metto io, Belotti, a Firenze. Sarebbe il profilo giusto per affiancare Cabral?
Poi chi gioca a titolare? Aggiungo io.
Vabbè, oggi si deve fare un discorso delle parti, non si può fare un discorso di giocatori, cioè sarebbe tutto l'attacco dove ci sono 3-4 giocatori importanti, devono essere, bisogna avere anche le necessarie alternative. Ma da Cabral è stato preceduto da una certa fama perché ha fatto molto bene Vizio, ho avuto l'opportunità così di vederlo una partita intera quasi, quindi giocatore che ha delle qualità tecniche importanti, un giocatore che comunque si spende per la squadra e che ha fatto una partita positiva. Non so, mi rimangono i dubbi su quanto effettivamente può essere un giocatore che finalizza in Italia, cioè che numero di gol, a che numero di gol può arrivare, ecco, questo non lo so dire. È chiaro che la prima stagione in Italia cambia tutto. E poi è arrivato logicamente a gennaio, quindi non è facile, insomma, per un giocatore adattarsi, soprattutto al campionato italiano, soprattutto giocando di punto. Però qualità ne ha, bisognerà capire quanto è killer come stile. Ecco.
E Belotti?
Belotti
potrebbe essere compagno di reparto.
Ma il compagno, ripeto, in avanti bisogna avere alternative importanti. Un giocatore possono giocare in due e può giocare da solo, ci possono alternative, bisogna avere sempre almeno due attaccanti forti. Belotti, un giocatore lo conosciamo, io lo conosco un po' di più perché l'ho preso dalla Serie C e l'ho portato a Palermo in B e poi in A. Quindi è un giocatore che si spende molto per la squadra. Forse anche fosse meno, diciamo, pronto a sudare per tutti, a spaziare sul campo, forse farebbe anche qualche gol in più, di nuovo. Però è un giocatore forte fisicamente, un giocatore generoso, un giocatore che sente la porta come pochi, di testa bravo, quindi è un attaccante importante.
Ecco, ma dimmi la verità, direttore, visto che tu lo conosci bene, secondo te ha già deciso il suo futuro?
No, non lo so. Mi pare che questo ritardo di classifiche, cioè sembra visto un campionato dove ancora l'ultima giornata non si sa né chi ha vinto lo scudetto né chi riprocede, quindi e anche la coppa, le coppe sono da assegnare ai posti, quindi c'è un'incertezza assoluta. Questo credo che abbia portato tutta la società un po' a ritardare le decisioni, un po' a riflettere, e quindi la programmazione è ritardata, un paradosso con un campionato che inizierà prima, quindi si parte più tardi per ripartire prima.
Ecco, tra l'altro, però, direttore, colgo l'occasione perché insomma la tua presenza mi dà la possibilità di chiederti, siamo sicuri che il mercato comincia il primo di luglio, ma la data della di chiusura fine ancora non è chiara, cioè tu pensi che verrà anticipata?
Io penso di no, questa è la tendenza, anche se fa arrabbiare giustamente gli allenatori e impazzire i direttori, perché fare tre giornate di campionato con il mercato aperto significa veramente impazzire. No, però io credo che per non informarsi anche di altri campionati o anticipano tutti o si lascia tutto come è sempre stato. Ecco.
Abbiamo parlato di Fiorentina, chiederei anche una battuta sulla Roma, perché io credo che la Roma vista a Firenze anche dallo stesso direttore Perinetti non sia l'esempio tipo della Roma di Mourinho. Come si giudica una stagione del genere? Voglio dire, in campionato più o meno l'andamento è stato quello dello scorso anno. Certo, c'è una finale di Conference League, però aggiungo io, comunque Fonseca era arrivato in semifinale di Europa League. Quindi io chiedo, forse anche un po', diciamo sfacciatamente, Mourinho, questi complimenti in più rispetto a Fonseca, se li merita davvero?
Sì, perché Fonseca sicuramente ha fatto bene, forse è stato anche sottovalutato, invece ha fatto un ottimo lavoro. Però Mourinho si è trovato a dover ricostruire una situazione, soprattutto ricostruire un ambiente deluso, depresso, incerto. E soltanto il suo nome e il suo arrivo ha riportato a Roma entusiasmo. È impareggiabile nella comunicazione, ma è impareggiabile nella gestione, per cui come i tempi di Lidl e come i tempi di Capello, la Roma finalmente ha trovato un allenatore che è indiscusso, quindi praticamente questo porta a, come dire, ottimizzare il rapporto con l'ambiente, e poi si vede dalle presenze allo stadio, la fiducia incrollabile dei tifosi, quindi ha ridato all'ambiente giallorosso fiducia, ha dato all'ambiente giallorosso convinzione di poter migliorare, avrà tempo, perché certamente prendere Mourinho non significa bruciarlo poi in una stagione. Si è regalato e ha regalato alla Roma la chicca di questa finale. Se la Roma vincerà, è importante anche il nostro calcio, tra 10 anni non porta a casa nulla, neanche la Coppa, nessuna Coppa. Quindi se arriverà la prima edizione della Conference in Italia, è un bene per tutto il nostro movimento.
Peraltro,
e
aprirebbe
allora a Mourinho, sì, e la Roma se ci riesce.
Ecco, aprirebbe e chiuderebbe proprio il cerchio, scusa Nick.
Esatto. No, certo.
L'ha aperto lui 12 anni fa questo cerchio.
I ricorsi del Vigo, noi
di vittorie
abbiamo
mancate.
Abbiamo studiato cucina, ecco. Ricordiamoci anche questo.
Ecco. Invece io, direttore, voglio portarti su un altro argomento, che è quello di Allegri. Perché poi tu sai meglio di me che noi giornalisti ci divertiamo, no? Pagelle, pagelloni, bocciature, promozioni. E io ti sottopongo questo quesito. Fallimento o insufficienza piena per la stagione di Allegri?
Ma una Juve che non vince nulla è chiaro che è insufficiente. Non siamo abituati a avere la Juventus, non porta a casa nulla, no? Quindi non può essere sufficiente. Però è anche vero che Allegri ha anche lì riaperto, doveva riaprire un ciclo, l'ho aperto con tante difficoltà, perché abbiamo visto insomma anche gli infortuni importanti, tipo quello di Chiesa, voi sapete bene, poi anche penso McKennie e altri giocatori stanno facendo. È vero che a gennaio sono arrivati Vlahovic, comunque un giovane, e Zaccaria, che forse non ha risposto immediatamente alle attese, ma può migliorare. E ha perso però una squadra facendo delle colonne, perché Chiellini, lo stesso Bonucci è in calo, quindi insomma Locatelli ha avuto problemi, insomma voglio dire, il suo primo anno non è stato certamente quello a cui Allegri ci ha abituato, e non è stato quello a cui ci ha abituato la Juventus. Però insomma gli è data assolutamente la chance di partire. Deve dare una fisionomia, deve dare un'identità a una squadra che comunque era in calo, che adesso deve ripartire. No?
Stiamo nella Juventus, direi, e vado a toccare il tema di un altro attaccante che lei conosce piuttosto bene, mi viene da dire, anche qui si torna ai tempi della Sicilia, Dybala. Più che una valutazione su quello che doveva fare la Juventus, che ormai l'abbiamo tutti messo alle spalle.
Perinetti è amico di Marotta, quindi ci dice qualcosa, ecco, lo sa.
Allora,
dove va Dybala,
io allora proprio entro in te col scivolato. Dove va Dybala? Va all'Inter, come molti crediamo?
Bah, io mi spiace che non continui questo rapporto con la Juve, ma insomma le parti avranno ponderato, e quindi non c'è stata questa prosecuzione del matrimonio. Evidentemente ognuno ha la sua ragione. Io credo che in Italia si sia posizionato bene Marotta e l'Inter, pronta a approfittare dell'eventuale volontà del giocatore di venire in Italia. All'estero qualcosa c'è, il giocatore non ha mai parlato in maniera entusiasta della Premier, però la Premier è il miglior campione del mondo. e quindi se arriva qualcosa di importante è chiaro che ci penserà, si vocifera del Arsenal, se ovviamente riesce ad arrivare in Coppa Campioni, Conte permettendo, quindi un bell'intreccio, vedremo che succederà.
Ma direttore, giustamente lei ha detto che dell'Inghilterra non ha mai parlato in maniera entusiasta.
No, però, ci sono degli argomenti che fanno cambiare idea a volte.
Certo.
Io però le chiedo, legate a un portafoglio o no?
Io però le chiedo, tra Inter e Arsenal Dybala si farebbe tanti problemi?
Però ti
domande,
faccio la controdomanda
e
sentiamo il direttore. Sì. Dybala fa tutta la sua carriera in Italia, praticamente.
Appunto, è proprio questo il senso
io
della mia domanda.
Io non credo abbia tutta questa voglia di andare via.
Credo anch'io, era proprio questo il senso della mia domanda. Cioè, Dybala penserebbe tra Inter e Arsenal, lei che lo conosce?
Io lo conosco, ma quando parlava con me si accontentava di fare quei gol nel Palermo, le ambizioni non erano così straordinarie, oggi ovviamente è un ragazzo maturo che deve decidere il più importante contratto della sua carriera, perché quello insomma che deciderà un po' le sue sorti da qui in avanti, quindi è ovvio che ci pensi e che ci rifletta, vediamo.
Direttore, invece su Chiellini, la tua idea è MLS, cioè fa ancora un altro anno, perché poi ha annunciato l'addio alla Juve, no? Proprio dopo la finale di Coppa Italia, secondo te fa un altro anno magari in MLS, Miami, Los Angeles, Toronto, dove sarà, oppure fa subito il dirigente?
Di questo si parla, è chiaro che Chiellini tutto quello che fanno fa preparazione del suo futuro che vede nella Juventus, penso che questo sia il suo obiettivo e quindi con la Juventus concorderà se i tempi sono... da stringere, cioè immediatamente entrare alla Juve e prendersi le responsabilità perché è un uomo così, oppure se c'è il tempo perché magari completare un percorso di formazione con un'esperienza importante come può essere quella americana per tanti motivi, cioè a parte la lingua, ma insomma anche il fatto di vedere un mondo da una parte, una visione diversa, il mondo calcistico, ampliare delle conoscenze. Quindi credo che con la Juve lui discuterà di questo, se la Juve vuole come dirigente e ha bisogno immediatamente, allora il discorso sarà Juve, da dirigente. Se la Juve gli consiglia così un anno almeno di, non so, di presa di conoscenza di un'altra parte del calcio, può darsi che lui sia tentato questa esperienza qua, ma insomma sempre il futuro sulla Juve.
Direttore, se diciamo mettendosi nei panni di Maldini e Massara, scudetto o non scudetto, a parte il risultato sportivo, dov'è che il Milan deve andare a rinforzarsi, a mettere dentro qualche risorsa in più in campo, secondo lei?
Ma il Milan sta facendo qualcosa di miracoloso, perché il miracolo, se vince lo scudetto sarà veramente qualcosa di straordinario. Se non lo dovesse vincere sarà per un punto, e quindi voglio dire ha fatto un'impresa strepitosa, perché era forse la terza come, no? Tra le squadre indicate
di forza, sì.
Esatto, di forza, quindi invece hanno fatto qualcosa di straordinario, hanno valorizzato dei giovani importantissimi, bravissimi. Pioli ha fatto un ottimo lavoro, il lavoro più straordinario che ha fatto Maldini, arrivando a mettere a posto tutto dove serviva a mettere a posto, quindi Pioli sicuramente interprete in campo, ma Maldini si è dimostrato non solo un grande ex giocatore, non solo un simbolo Nicola del calcio del Milan, ma sicuramente un dirigente straordinariamente provveduto, quindi con l'aiuto di Massara, che è un altro personaggio che non fa il personaggio, non vuole fare il personaggio, ma è di una competenza assoluta, hanno fatto veramente qualcosa di ottimo. Dopo certo bisogna vedere cosa la Coppa dei Campioni è assicurata, quindi si terranno a fare bella figura, a far crescere tassello su tassello la squadra, che sarà sempre più convinta, però è logico che poi devi respingere le offerte per Leao, devi consolidare certe situazioni, però vabbè, è chiaro che per una squadra che fa la Coppa dei Campioni, che lì dovrà difendere anche uno scudetto, è ovvio che qualche elemento di spessore e non solo indovinare giovani bravissimi, sarà importante anche avere un po' di esperienza.
Ecco direttore, non lo so quello che accadrà in queste ultime due giornate di campionato, però rimarrà agli atti quello che ha fatto Davide Nicola a Salerno. Comunque vada a finire.
Beh, Nicola conferma di essere specialista subentrando più che quando parte, quindi ha cavalcato l'onda, l'entusiasmo di una società rivitalizzata dal presidente Iervolino, e riesce a, diciamo, immediatamente operativa dal maestro Sabatini, maestro di tutti noi, e quindi tutto si è composto in maniera magica. Adesso c'è da completare, ovviamente mancano due partite, però è innegabile che tutto si è composto a Salerno in maniera magica, insomma. E quindi la forza poi del pubblico, che è straordinaria, ha suggellato tutto questo, tutta la situazione. Nicola si dimostra soprattutto un uomo vero, capace di trasmettere emozioni e sentimenti, e questo è innegabile, e questo gli va dato onore. Poi ovviamente anche un ottimo allenatore, ma ripeto, la sua capacità di impatto dipende proprio da se vuole la morale.
Per una Salernitana che cerca di mantenerla la Serie A, ci sono altre squadre che stanno per iniziare a giocare, per arrivarci in Serie A. Scendo quindi un attimo in Serie B, comunque un campionato che anche quello lei conosce abbastanza bene, e le chiedo chi è la sua favorita per i playoff.
Io odio i pronostici perché ritengo il calcio il gioco più bello del mondo, perché è quello, è tutti gli sport di squadra, quello che maggiormente
inganna.
Diciamo, inganno, ecco. Lo sport di squadra di solito sono pronostici più falsi. Qui il calcio invece è completamente diverso, e quindi è molto complicato, ecco. È stato anche lì un campionato ricco di colpi di scena fino all'ultimo momento, no? Anche lì fino all'ultima giornata non si sapeva chi saliva. Questo è andato in controtendenza rispetto a tutti i campionati. Onore alla Lecce di Corvino, onore alla Cremonese di Braglia e Cecchetta, a dimostrazione che insomma l'esperienza qualcosa conta. Però adesso c'è da fare l'ultimo sforzo. Ovviamente Monza e Brescia mi sembrano quelle più accreditate, anche lì con un patron insomma di grande esperienza, cioè Galliano e Cellini. Però credo che uno solo potrà arrivare in finale, che mi sembra di ricordare che insomma si dovranno scontrare, ammesso che Brescia sarà sopra il Perugia, eccetera. Quindi sono tutti da godere, da vivere, perché veramente questi playoff sono spietati e non è facile fare un playoff.
Eh sì, anche in C, direttore, perché insomma anche in C sarà una bella lotta, insomma, anche se credo che alla fine forse le squadre più forti che dovrebbero arrivare in finale sono Padova e Reggiana.
Anche il Palermo, no?
Non lo so, sentiamo il direttore.
Il Palermo l'ho visto domenica a Trieste, squadra viva, brillante, come al solito ben condotto da Baldini. Ha una spinta di un pubblico che quando decide di riempire la favorita fa tremare i muri, quindi anche questo può contare. Il Padova sulla carta ha avuto, sulla carta, perché ripeto, poi bisogna vedere come arrivi fisicamente eccetera, ha avuto un sorteggio con la Juventus, che è squadra tecnica, è ottima, ma al momento è composta da molti giovani, quindi in questi playoff può patire un pochino, no? La mancanza di esperienza, tutti i giovani, e quindi teoricamente sembra che possa andare avanti. Però la Reggiana ha avuto lo scoglio più duro per scontrarsi con la Feralpi. La Reggiana è una squadra molto ha perso per un gol del portiere, ma come non succede da 100.000 anni. Ha perso la Serie B diretta per un gol del portiere del Modena.
Sì, è vero.
Questo rende conto quanto è forte la Reggiana.
Certo. Direttore Perinetti, è stato un piacere averti qua a TMV Radio Stadio Aperto, un abbraccio forte, torneremo a sentirci presto, un abbraccio, ciao direttore.
Ecco, speriamo che quando mi sentite parlo della mia squadra.
Volentieri, sì. Se poi ti serve un addetto stampa, sai quale numero fare, va bene? Grande direttore,
va bene, buona
abbraccio, giornata. Ciao, ciao, ciao.
A risentirci.
Ciao.